Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione di Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
È probabilmente lo iato più breve fra una puntata e l'altra di Cose Molto Americane, anche perché, per una serie di ragioni che imputerò esclusivamente al fatto che abbiamo registrato in trasferta, è online quella prima da ieri, per cui pam pam.
Sì, puoi aspettare a metterla questa.
No, va subito, va lunedì. Cose molto,
molto americane. Si dice iato?
Credo di sì, iato inteso come spazio vuoto.
Ah sì, è vero, no, mi fa strano perché adesso so che esiste anche in inglese, sì, è iatus.
Ah sì, aiaris.
Sì, che però non credo che si applichi alle vocali come invece in italiano.
E no, anche adesso ho guardato il dizionario per evitare figure di merda, è anche contatto di vocali che né si contraggono né si elidono a Ancona, si chiama iato, però l'ho appena scoperto, inutile che faccio il figo.
No, in italiano sì, ma in inglese iatus vuol dire pausa, non credo voglia dire...
Ah, ok, io sapevo volesse dire solo pausa. Interruzione, soluzione di continuità.
Una volta sapevo anche la differenza fra iato e dittongo, ma non me la ricordo più.
Vabbè, ma perché? Adesso, anzi, facciamo così. Lo diciamo alla fine.
Sì, ok.
Ok, questo cliffhanger pazzesco.
Sì, dopo la prima pausa pubblicitaria vi diremo la differenza fra iato e dittongo, per come ce la spiega Wikipedia.
Allora, in Texas si sparano come al solito, però in modo più spettacolare.
Ah, quella storia è abbastanza inquietante. Giro un video perché c'è una storia dietro. In una taccheria in Texas, un rapinatore con una pistola a giocattolo si è fatto dare i soldi dagli astanti e dal titolare. Mentre stava uscendo, uno dei clienti ha preso una pistola, gli ha sparato 4 volte alla schiena, poi siccome si muoveva ancora gli ha sparato altre 4 volte, poi siccome si muoveva ancora l'ha finito con un colpo alla testa, ha finito di bere il suo caffè, ha restituito i soldi a tutti gli astanti e se n'è andato a casa.
E, essendo il Texas, la gente ha applaudito?
No, non ha applaudito, però se ne vanno tutti come se niente fosse, grosso modo.
A parte il gestore che ha detto, mica, devo pulire su un casino.
Eh sì. Allora, considerando che è il Texas, questo signore potrebbe anche cavarsela. In altri stati, per casi analoghi, sono andati in galera.
Immagino che no in Texas, però che grazie al cazzo dovrebbe essere così, sei un assassino.
Sì, soprattutto perché comunque il tizio stava, al di là del fatto che al nono colpo non hai più legittima difesa, ma il tizio stava uscendo.
Il Judge Dredd, chi cazzo sei?
Però qui c'è quel problemino delle giurie locali.
Ah certo, ovviamente. Scusa, posso fare una domanda che sembra, ma no. Era nero il rapinatore?
Sai che non ne ho la più pallida idea.
Allora non era nero.
Era completamente mascherato.
Ok. No, probabilmente lo sapresti, si saprebbe, perché l'avrebbero detto, e soprattutto lui sarebbe, cioè l'assassino sarebbe stato fuori subito.
Ma in realtà non è... il suo avvocato ha contattato la polizia, ma non è in galera. La polizia ha detto che lo sta cercando per fargli delle domande, ma non è assolutamente a rischio. C'è anche la cosa, al di là della giuria, che temendo che comunque in Texas venga assolto, che il procuratore distrettuale decida di non incriminarlo di nulla, perché in ogni caso, essendo cariche elettive, qua stanno tanto attenti alla percentuale di casi risolti e di conseguenza si tende a portare in aula solo casi che sei sicuro di poi portare a casa.
Ok.
E consideriamo anche, in genere, tranne in casi veramente estremi, su cui ci saranno o ci sono già stati dei documentari di Netflix, la questione della giuria non è tanto che si possano trovare 7 persone, che si possano trovare 12 persone che lo condannino in Texas, è abbastanza poco probabile, nel senso che comunque in queste giurie molto spesso ci sono persone che fanno semplicemente il loro dovere, ma il fatto è che se c'è una sola persona che fa capire che non cambierà mai idea, si annulla il processo, e in quel caso le ipotesi che il procuratore lo riporti in aula sono veramente limitate.
Ok.
Texas, che comunque è un posto dove si può portare la pistola alla cintola, e quindi non è abbastanza, non è così infrequente stare seduti al ristorante con della gente armata.
Ma leggevo infatti anche un patron lo scriveva sul Discord, sì. Proprio quello che Saverio, se non sbaglio. Ma cioè, tra l'altro anche questo mi fa pensare, ma cioè andare a rapinare un ristorante in Texas devi essere o disperato o incosciente, nel senso che le probabilità che qualcuno ti pianti una pallottola addosso non sono proprio poche.
Guarda, oggettivamente non ho la più pallida idea. Comunque, in generale, quando questa è una situazione normalizzata, immagino che non ci si pensi troppo. Oltretutto, il setting è abbastanza fondamentale, nel senso che andare ad una manifestazione in Texas dove tutti sono armati è diverso che sedere in un diner in Oregon dove tutti sono armati perché tornano da caccia.
Certo.
È diverso che sedersi a Gerusalemme in un bar dove tutti sono armati, perché da quando hai 17 anni il fucile è il tuo più caro amico, non lo devi mai abbandonare, o da quando, mi ricordo, ero piccolo in Toscana e andavamo a far colazione fuori, c'erano tutti i cacciatori che tornavano e quindi facevi colazione con gente armata, con un cervo morto, con un cinghiale morto sotto il tavolo.
Ah,
sì, o i fagiani o i conigli. Quindi cioè, il contesto non è che stia difendendo il fatto che ci siano più pistole che anime, però appunto non sono tutti matti.
Ok.
In Texas sono tutti matti. Il Texas è un posto, credo di averlo già ricordato, però risottolineo, è un posto dove un anno che hanno introdotto delle misure restrittive sulle armi, hanno passato il Capodanno nei centri commerciali delle armi per comprare le ultime armi di quel tipo che potevano comprare.
Ah, sì.
E un anno invece in cui dal gennaio avrebbero tolto delle restrizioni, hanno passato l'ultima dell'anno aspettando la mezzanotte per comprare delle armi. Cioè, non se ne esce.
Cazzo, deve essere veramente divertente avere un'arma.
Ma io devo dire...
Se la gente impazzisce così, forse siamo noi che non sappiamo delle cose.
Secondo me si sottovaluta tantissimo il fascino che ha soprattutto a naso, direi soprattutto sui maschi, ma non necessariamente, considerando le persone che ho incontrato in questi 12 anni. Le armi sono dei begli oggetti.
Sì, certo.
Io oggettivamente so che mi piacerebbero, per quello non le voglio in casa. Hanno quella... ho letto una volta una ricerca che accomuna questa cosa al successo dell'iPhone: la compattezza, il peso e la sensazione che c'ha sulla mano.
Ah, ok. Sì. Fa venire in mente pesante vuol dire affidabile di The Snatch. Ma no, niente, una citazione che conosco solo io.
Però sì, appunto, sì, appunto anche gente totalmente non squinternata è molto più confidente con le armi di quanto lo siano in Europa in questa generazione. Negli anni 50 non era così, negli anni 50 soprattutto se si era attivi politicamente probabilmente qualcosa nel cassetto ce l'avevi. Però per dire, io mi è capitato di frequentare una ragazza per quasi 6 mesi prima di scoprire che era una completamente cioè oltre che essere una persona totalmente normale, era anche una fanatica delle armi.
Si è sentito un rumore in sottofondo, mi chiedevo se fosse il... No, non è il predicatore.
No, questa era un Harley Davidson con l'autoradio a palla.
Ah, ecco. E quando è già tornato?
Chi?
Il predicatore. Non è tornato, non era in vacanza?
No, non l'ho sentito questo weekend, quindi immagino sia ancora, ancora in vacanza.
Prossima,
sì. Sì, una roba del genere. C'è anche da dire che in questi giorni il quartiere è abbastanza desolato perché siamo sotto quello che qua, un fenomeno atmosferico che qua si chiama ananas, pineapple.
Ok.
E che fondamentalmente o a volte il fiume del cielo, fondamentalmente piove in continuazione e di giorno in giorno parti della California e dell'Oregon scivolano nell'oceano, portandosi dietro a volte delle case, a volte invece solo dell'argilla.
Infatti ci dicevi in chiusura dell'ultima puntata, come sta andando?
Ma fa abbastanza impressione perché ha piovuto per 7 giorni e continuerà a piovere per altri 7 giorni. E anche quando non piove, in questo momento a San Francisco c'è il sole, comunque la situazione è in un progressivo peggioramento, nel senso che ogni giorno l'oceano si alza un po' di più, ogni giorno le riserve iniziano a tracimare un po' di più e ogni giorno la marea risale un po' di più sui torrenti. Il peggio dovrebbe essere fra 2 giorni. Il punto è che avendo vissuto a Milano questi ultimi 10 giorni, non sono stati neanche lontanamente fra le prime 100 settimane di pioggia della mia vita, è tanto per qui e per le infrastrutture che hanno e per come sono abituati e per tante altre cose, però fa appunto impressione il livello di devastazione. Una delle case in cui ho abitato per un anno, circa 6 anni fa, non esiste più, non aveva le fondamenta, quindi il torrente l'ha semplicemente staccata. La presa l'ha portata in mare, sì.
Minchia.
E la finta Venezia di Capitola. Capitola è un paesino a sud di Santa Cruz, che è un paesone a sud di San Francisco, e c'era una finta Venezia, era una delle due attrazioni turistiche della città.
Ok.
E una finta come a Capitola si immaginano Venezia.
Ok, quanto è aderente alla realtà? Poco.
È fondamentalmente la cittadina di un'isola greca, ma invece che essere dipinta di bianco e azzurro è dipinta di tutti i colori e in mezzo ci scorre un canale, un regagno.
Ah, ok, c'è un po' di Burano, Murano, ok,
sì. E, però appunto, se effettivamente hai visto Venezia fa piuttosto ridere, è così tenero. Comunque niente, è seppellita di sabbia adesso, non c'è
cazzo
più.
E la gente? Cioè, stanno riuscendo a scappare tutti o...?
Sì, sono stati evacuati per tempo, quindi il fatto che non se ne parli tanto è proprio per il fatto che non è stata una catastrofe dal punto di vista della perdita di vite umane, fortunatamente, e quindi non è diventata notizia nazionale e quindi non se ne parla come del disastro che è, però appunto ci saranno strade che non saranno più ricostruite, ci sono spiagge che non esistono più e vedremo martedì cosa succede, perché comunque le riserve d'acqua in montagna non erano piene da anni e stanno già riempiendo gli scolmatori e quindi insomma.
Quindi il grosso problema della siccità, dei laghi che sparivano, quello si sta andando dall'altra parte in pratica.
Ma in realtà, essendo tutto concentrato poi alla fine in pochissimo tempo, tendenzialmente ci si becca tutto, ci beccheremo i grandi incendi, la siccità, più i monsoni, cioè non più probabilmente le tempeste di ghiaccio come è successo a nord quest'anno. Il lago salato di Salt Lake continua a essere in via di estinzione.
Ah, sì,
Sì. Credo che questa settimana sia stato finalmente diramato l'ultimo studio in merito, e probabilmente ha 5 anni di vita. E ricordiamo che nel momento in cui sparisce, fondamentalmente rende lo Utah un deserto tossico.
Inutile, certo. Tossico, più sì. Che inutile.
Sì.
Vabbè, e, senti, che bella puntata.
È da tempo che facciamo questa cosa, l'angolo della fine del mondo, non mi stupirei tanto.
Sì, ok, hai ragione.
Alla fine.
Una cosa bella da dire? No. Non...
Una cosa bella. Una cosa bella, una cosa in prestito, una cosa blu.
Dopo la pubblicità, cosa, però.
Dopo la pubblicità, sì. Hai cercato su internet la differenza fra iato e dittongo?
Naturalmente sì. Allora, iato okay. Era quella roba lì che... Però ho trovato anche una cosa interessante. Cioè, il trittongo. Te l'hai dimenticato il trittongo,
Cos'è il trittongo? Guaiuola?
Ah, il dittongo è dato dall'unione di due vocali che si pronunciano in un'unica emissione di voce. Ok?
Ok.
Piume, fiume. Okay. Il trittongo, facile, è la combinazione di 3 vocali. Aiuola, paiuolo, pigliai, il giuoco del pallone. E lo iato invece ci sono vari tipi.
Siamo, c'è il tetratongo?
Il tetratongo non è... Allora
secondo me...
A-I-U-O... Beh, aiuola tecnicamente è un tetratongo.
Infatti, se no addirittura un pentatongo.
Vediamo
se ce n'è qualcuno che suona addirittura più divertente. Un
heptatongo.
Heptatongo, un heptatongo, nonatongo.
Secondo me è monongo.
Un gigatongo è più
petatongo. Mi piace. Sì.
Molto bene, potremmo farne un simpatico cartoon. Proseguendo con a questo punto le banalità, perché non ci è rimasto molto altro, meno che... c'è questa cosa, questa settimana è stato eletto lo speaker della Camera. È stata una scena piuttosto patetica, perché di solito viene eletto alla prima votazione, perché caratteristica dello speaker della Camera del Senato è uno con...
Parli.
No, soprattutto... farò finta di non aver sentito.
Ok.
Soprattutto lo speaker è quello che tiene in mano le redini lo speaker è quello di House of Cards,
è quello che
cioè non si,
sì.
Non si fa fregare alla Camera da una votazione. Questo minchione ha fatto la figura di quello che è per 14 volte prima di essere eletto alla 15ª votazione, dopo aver concesso tutto a 5 deputati che credono a tutte le peggiori teorie della cospirazione, più sostengono che il 6 gennaio hanno fatto bene perché Biden non è stato eletto. Quindi immaginiamoci già come andrà per questi 2 anni la gestione della Camera. Uno dei 5, peraltro, il deputato Santos, è un repubblicano che è stato eletto dopo aver finto di essere ebreo, con parenti sopravvissuti ai campi di concentramento.
Cioè, per fare l'interessante?
Per riempire tutte le caselline necessarie a un candidato repubblicano che va contro un democratico. Certo. Avere una discendenza nativa. fingere la morte della madre durante l'11 settembre e scappare in Brasile con i soldi del funerale, scappare dal Brasile dove è ricercato per assegni falsi e delle altre cose che adesso mi sto dimenticando.
Un campione.
Sì, questo è uno dei 5 che ha tenuto per le palle l'attuale speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. Ma la cosa inedita è che di solito ci si... la Camera o il Senato viene riconvocata al primo giorno utile, quest'anno era il 3 di gennaio, si vota subito e si votano i regolamenti. Fra i regolamenti c'è quello che non si possono fare riprese dal vivo dei lavori e che non si possono fare foto che non passino dall'ufficio della censura. Quindi di solito C-SPAN, che è il canale che trasmette la Camera, ha dei filmini redatti dall'ufficio censura come in Good Morning Vietnam, sono di una noiosità mortale, e le foto sono tutte foto approvate dall'ufficio stampa della Camera del Senato. Questa settimana, siccome non è vietato finché non approvano i regolamenti, e i regolamenti non si sono potuti approvare fino a venerdì, no, in realtà non li hanno ancora approvati, credo che li approvino domani, quindi i giornalisti potevano fare per la prima volta dopo 123 anni quel cazzo che gli pareva, e sono venute fuori fra le più belle foto del secolo.
Fico! Di gente che era abituatissima a farsi i cazzi loro, perché tanto erano sicuri che non li fotografavano. O comunque
esatto.
Tipo?
Ma c'è una foto fantastica di tre deputati che trattengono un quarto e uno gli tappa la bocca mentre si sta scagliando su Matt Gaetz, perché è quello che con l'ultimo voto fa perdere alla 14ª votazione Kevin McCarthy, ed è un momento notevole. Questo signore, l'imbecille che ha tenuto tutti quanti col fiato sospeso per, fino all'ultimo, è quello che è stato beccato pagare via Venmo, le cui transazioni sono pubbliche, le sue escort minorenni.
Ah, sì, mi ricordo, certo.
Sì, sì. E che non è in galera, ma siede ancora alla Camera, perché siccome è stato smascherato grazie al suo amico, e il suo amico ha patteggiato una pena per quello che ha detto, ma è anche l'unico testimone in questo momento, essendo un criminale non è più un testimone attendibile, e quindi non
è Lupo il più bello del mondo,
è assolutamente incredibile.
Cioè, se qualcuno testimonia contro di te, basta che tipo gli fai rubare una macchina, lo fai sgamare e basta. Cioè, se è l'unico testimone.
Tendenzialmente sì, nel senso che non è così automatico, però in un processo così di alto profilo è abbastanza probabile che la difesa distruggerebbe l'attendibilità del testimone, e quindi il procuratore non se la sente di portare avanti le accuse, e quindi questo signore che siede nella Camera dei Rappresentanti ha anche avuto sesso con delle minorenni e le ha trasportate oltre i confini di Stato, quindi anche un trafficante.
A tutti gli effetti, certo.
Sì. Questa grosso modo la situazione. C'è anche una foto splendida di... sono così un cane con i nomi.
Beh, non importa.
Uno. Una deputata che è una delle mie preferite di mezza America, e che mi piacerebbe un giorno vedere alla Casa Bianca, che sedeva fra i banchi dell'opposizione, dei democratici, leggendo un libro ostentatamente intitolato La sottile arte del non fregarmene un cazzo.
Of not giving a fuck, tipo una cosa del genere.
The subtle art of giving a fuck, not giving a fuck.
Fantastico.
Sì, e appunto, se cercate dei filmati o delle foto online di quello che è successo, sono abbastanza tutte abbastanza spettacolari. C'è anche un momento delle trattative in cui Kevin McCarthy cercava disperatamente di comprare voti, in cui si vede Marjorie Greene passare un telefono ad un collega, e si vede chiaramente sullo schermo che è una telefonata di Donald Trump.
Però
sì, che da Mar-a-Lago stava telecomandando le trattative.
Certo. Master of Puppets, meraviglia.
Sì. E quindi, insomma, grande soddisfazione da questo punto di vista. C'è anche stata una novità piuttosto enorme dal punto di vista dell'immigrazione.
Okay.
E fa abbastanza specie vederla arrivare da un presidente democratico, ma tant'è. Il problema qual era? Il problema è che negli ultimi mesi al confine con il Messico si sono accalcati tantissimi immigrati, soprattutto provenienti da quattro paesi: Venezuela, Haiti, Nicaragua e come sempre Cuba. Soprattutto i primi tre si sono accalcati al confine e aspettano che la loro richiesta di asilo venga processata in condizioni assolutamente inumane, quindi ci sono dei campi in cui ci sono migliaia di persone che appunto faticano, stentano a sopravvivere. La legge degli Stati Uniti prevede che non si può negare la richiesta di visto a nessuno.
Oh.
È il motivo per cui c'è quella cosa dei cubani che arrivano in Florida piede bagnato, piede asciutto. Se ti fermano che il tuo piede è ancora in acqua, ti possono mandare indietro, ma una volta che tocchi il suolo americano,
basta.
Ti devono accogliere.
Oh.
E questo fa sì anche che ci sia un backlog di casi, di quasi 2.500.000 casi di richieste di asilo, che spesso richiedono più di 6, 7, 8 anni per essere evase, e nel frattempo tu hai diritto di stare nel paese. Quindi per risolvere tutto questo, visto che è una delle cose per cui è stato più criticato in questi due anni Joe Biden, per la prima volta ha cambiato questa dottrina degli Stati Uniti e ha iniziato subito a respingere al confine chi viene da Nicaragua, Venezuela, Haiti e Cuba. E storicamente è appunto un cambio di rotta spaventoso. In cambio ha concesso 30.000 visti di lavoro legali al mese da questi quattro paesi, che comunque porteranno tantissime persone legalmente negli Stati Uniti, ma resta un problema perché comunque in alcuni casi ottenere un visto nei rispettivi paesi di origine non è esattamente semplice. In molti casi un biglietto d'aereo costa troppo. Contemporaneamente il Messico ha accettato di garantire 30.000 visti al mese per tutti gli immigrati che vengono rigettati al confine con gli Stati Uniti, e per tantissimi questa cosa è sufficiente, nel senso, per comunque chi proviene soprattutto da Nicaragua e Venezuela, avere un visto legale in Messico è un gigantesco cambio.
C'è tanta roba, certo.
È già parecchia roba. C'è da dire che, come i più critici hanno fatto notare, se gli Stati Uniti togliessero le sanzioni al Venezuela e a Cuba, non vorrebbero tutti scappare dai rispettivi paesi e non avrebbero milioni di persone che schiattano ai confini.
Ups, dici, eh?
Tipo.
Potrebbe. Potrebbero cambiare delle cose.
Esatto. Ah.
Vabbè.
Però appunto, soprattutto se pensi alla storia dell'immigrazione cubana, quello che hanno rappresentato anche in Florida, persino per i repubblicani che hanno un grosso bacino di voti proprio,
certo,
dagli
infatti, sì,
immigrati anticastristi, è un cambio pazzesco. Cioè, per un cubano bastava davvero toccare il terreno della Florida e si era salvi.
E quindi sono cazzi adesso.
È più difficile, nel senso che si può ottenere esattamente lo stesso trattamento, ma devi arrivare con già un lavoro.
Una roba easy, insomma.
Un lavoro lì, qualcuno che ha delle risorse finanziarie, che dice che è disposto a ospitarti, quindi insomma un po' meno semplice. E, c'era un'altra cosa che volevo dire. Oh, è stato trovato un tesoro a San Francisco.
E non sei tu?
No, non sono io. Anche perché le operazioni di recupero dei tesori negli Stati Uniti sono delle vere e proprie imprese che costano milioni.
Tipo?
Perché devi chiedere il permesso di... Devi chiedere il permesso di scavare. È un'altra di quelle storie assolutamente pazzesche. Che non si capisce come non siano saltate fuori prima. Praticamente c'è un tizio che ha scritto alcuni anni fa una lista dei tesori, ce ne sono 14 seppellite in tutti gli Stati Uniti, ha lasciato delle poesie, una è stata identificata come Golden Gate Park, ed un gruppo di investitori ha finanziato le ricerche e lo hanno finalmente trovato.
Era vero, c'era.
Sì, non si sa cosa. Però questo vuol dire che ci sono altri 11 tesori sepolti in giro negli Stati Uniti, di cui non avevo sentito assolutamente niente.
Ma cosa aspetti?
Sì, temo di non volere leggere troppo, perché poi mi metto in testa cose strane.
Viene la fregola.
Sì, però appunto è un'altra di quelle cose da mettere sotto il titolo: pazzesco quante storie non raccontate ci sono in questo paese.
È vero, ci sta.
Veramente incredibile. Ad esempio, c'è un documentario adesso, credo che sia su Netflix, che si chiama Il manifesto di un serial killer.
Ok.
che è il documentario di un documentarista della Bay Area che si occupa di queste cose da anni e ci ha sbattuto la testa assolutamente per caso, ed è un caso documentatissimo al punto che se siete impressionabili non, è meglio che non lo guardate, e di cui non avevo assolutamente sentito parlare mai, ed è si tratta del serial killer più attivo della storia della California.
Ok.
Peraltro ancora vivo in attesa di esecuzione al carcere di San Quintino, esecuzione che non succederà mai perché in California non si esegue, sono sospese finché non si trova un modo umano di ucciderli.
Sì, certo.
Cioè, è davvero così.
Sì, no, mi ricordo, ne avevamo anche parlato, mi fa ridere.
Sì. Vabbè. Esatto. E invece se non siete assolutamente impressionabili, lo consiglio, perché...
Ma cos'è? Indian Predator?
No, si chiama proprio Manifesto.
Ah, Manifesto, non diario.
Serial Killer Manifesto, qualcosa del genere.
Ok.
E fondamentalmente tutto parte dal fatto che hanno trovato una videocassetta in una cabin, in un posto fuori città abbastanza frequentato, e questo tizio ha registrato tutto.
Minchia.
Tutto. E l'hanno scoperto solo, cioè, completamente per caso, non li stavano nemmeno cercando. I vicini non si facevano delle domande. Cioè,
salutava sempre davvero.
Sì. Che poi è il motivo per cui mi piace un sacco andare in giro per questo paese cercando nuove storie, e perché anche almeno nel 2-3% di questi casi mi sono sentito come se, meno male che sono andato via in tempo.
Beh, sì, è un altro aspetto interessante, come al solito.
No, nel senso che se tu pensi che questo tizio qua viveva appunto non tanto lontano da San Francisco e che qui nessuno apparentemente si fa domande, non so perché, non la vedo una possibilità così remota per me andare a far colazione, trovarmi questo tizio di fianco e iniziare a fargli delle domande e certo andare a casa sua.
Certo.
Sì. Ne abbiamo già accennato al presunto serial killer di Alameda, da cui sono scappato per miracolo in questo podcast, quindi sì, è una sensazione in cui mi sono trovato più volte. Forse è per questo che non si fanno tante domande.
Forse. Tu stai comunque attento.
Sì, no, beh, insomma, fino adesso me la sono... Secondo me non sono il tipo della vittima.
No, non sei divertente, secondo me.
C'era un'ultima cosa che volevo sicuramente dire, ma a questo punto potrei tenermela per la prossima volta.
Va bene, e allora ci sentiamo la prossima volta.
Sì, che sarà un po' più tardi di questa volta.
Io credo di sì, comunque non la pubblico subito. Così tutto quello che abbiamo detto su domani in realtà sarà già successo. Pensa che...
Sì. Però ad un certo punto apposta ho dato un riferimento temporale assoluto. Quindi se si attaccano a quello come se fosse un'ancora logica, poi il domani continua ad avere senso. Cioè, tu pensi che io non le penso queste cose, ma invece le penso.
Perché sei più pensone di quello che ti facevo.
Tu pensa. Alla settimana prossima.
Aspetta che spero.